soffermarmi su due beatitudini, sempre per quello che riusciamo, che penso possano essere un mandato, un modo in cui possiamo ritornare alle nostre realtà come sale e luce. La prima: beati i miti, perché erediteranno la terra. Al capitolo 11 di Matteo, versetti 28-30, Gesù fa questo invito: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Ecco, questo invito, che in fondo noi abbiamo vissuto dicendo sì all'esperienza degli esercizi, siamo andati da Gesù, almeno mi fa pensare anche dove, prima di tutto, possono sorgere a volte gli atteggiamenti violenti. Non per forza i terroristi, però la violenza, sapete, passa per pensieri, giudizi, sentimenti, parole. Possono sorgere tra gli affaticati e gli oppressi. Chi ha in mente Gesù? Sicuramente ha in mente le persone più semplici e povere del popolo di Israele, che facevano fatica a vivere un rapporto con Dio mediato dall'osservanza di più, a quel tempo così avevano codificato i dottori della legge, di più di 600 precetti. L'esempio di ieri: se uno era povero e faceva un'offerta al tempio, rischiava di non avere di che provvedere poi ai genitori. Quindi, per le persone più semplici di quel tempo, più di 600 precetti erano insostenibili. Inoltre, queste persone non erano neanche accompagnate nell'osservare la legge, perché Gesù, al capitolo 23 di Matteo, dice: sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Queste persone affaticate e oppresse sono tali anche perché appesantite da guide che non condividono per niente il peso di quella osservanza e non accompagnano. In fondo siamo qui perché indicati come presidenti, responsabili educativi, associativi. Ecco, allora penso che sia una parola anche per noi. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, sempre Matteo 23, che percorrete il mare e la terra per fare un solo proselito, e quando lo è divenuto lo rendete degno della Genna due volte più di voi. Agli occhi di Gesù tante persone erano oppresse perché in fondo, considerate da chi le invitava, da chi le accalappiava, come importanti per fare numero. Questi vogliono fare proseliti. Ed erano oppresse perché soffocate da una appartenenza chiusa. Agli scribi e ai farisei interessavano proseliti, seguaci, non la vita e il sollievo delle persone. Oggi gli affaticati e gli oppressi potremmo essere noi, o tanti altri insieme a noi, affaticati e oppressi dal ritmo veloce della vita quotidiana che non ci permette di fermarci a riflettere o a comunicare con calma, affaticati e oppressi perché soli nel portare avanti le nostre responsabilità familiari, sociali, lavorative, ecclesiali, affaticati e oppressi perché tirati dentro un modo di organizzare che mette al primo posto le cose da fare piuttosto che la vita delle persone e le relazioni. Affaticati e oppressi perché magari non ci sentiamo valorizzati e ci manca uno spazio. Sappiamo molto bene come sia facile che ansia e affanno poi si tramutino in tensione, nervosismo e rabbia. Oggi il tasso di aggressività e di incomunicabilità è salito alle stelle ed è molto facile risolvere le cose con gli avvocati e i tribunali. Cosa fare? Io penso anche a noi, anche a voi, anche per impostare questi 3 anni di servizio al Regno di Dio, nell'azione cattolica e nella Chiesa per la salvezza del mondo, in modo tale da non ritrovarci alla fine di questo triennio ancor più affaticati e oppressi, perché questo purtroppo a volte rattrista un po', che uno, ecco, oh, non vedo l'ora di finire questo triennio. Sto arrivando alla fine e sento già la liberazione. Qualcosa non va. E se c'è fatica a trovare nuove persone, forse perché? Che annuncio vogliamo fare se sentiamo questo? Vieni perché c'è da fare? Di sicuro non è percorribile la via della rabbia, dello scontro, della divisione, dell'aggressività, della mormorazione, lo scaricare la rabbia, la violenza nei pensieri o nelle parole. È percorribile invece un altro cammino, ci ha detto Matteo, brano citato all'inizio, andare da Gesù. Egli è un maestro che non ci complica la vita moltiplicando i comandamenti e le cose da fare, ma riconduce tutto all'essenziale. Quando gli domandano, capitolo 22 di Matteo 36-40, qual è il grande comandamento della legge, Gesù ci ricorda: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente. Il secondo è simile a quello: amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questo dipendono tutta la legge e i profeti. Gesù dice: qui ci sta dentro tutto. Le cose fatte solo per dovere prima o poi opprimono. Ciò che è fatto per amore è liberante, anche se faticoso. Le regole fini a se stesse intrappolano. Papa Francesco dice: io non metto in dubbio la dottrina, ma la sola dottrina intrappola. Le regole osservate per il bene degli altri hanno senso e sono di aiuto. Le sole cose da organizzare stancano. Le relazioni vissute nell'amore ci fanno rinascere. Ecco, a me è capitato qualche volta di incontrare persone di passato di Azione Cattolica, che sono state giovani quando io iniziavo come assistente giovane, poi c'è Cristina, qualcuno. Che cosa ricordano? Non le cose fatte, ma le relazioni vissute. Questo rimane, questo arricchisce. Una spiritualità astratta, solo verticale, è solo una fuga dalla realtà che accresce l'ansia, i meccanismi di difesa e l'aggressività. La vera spiritualità, in cui l'amore per Dio passa per il servizio alle persone concrete, ci pone nella pace, in un giusto rapporto con Dio, con noi stessi, con gli altri e con le cose. Ecco la mitezza. La mitezza rende beati perché presuppone un giusto rapporto con il tempo e con lo spazio. Quante guerre sono state consumate, perché dice, perché erediteranno la terra, non a caso. Quante guerre sono state consumate o si consumano per la conquista e il possesso di brandelli di terra. Quanti conflitti tra noi perché nella nostra ricerca di spazi l'altro, magari il fratello, la sorella nella fede, anche colui che è con me in Azione Cattolica, educatore con me, nel consiglio parrocchiale o diocesano con me, l'altro diventa l'antagonista perché mi toglie spazio, mi fa ombra. Ora, i miti sono coloro che rinunciano a possedere la terra, rinunciano ad occupare spazi perché sperano in un futuro in cui riceveranno in dono ciò che oggi desiderano. I miti quindi sono coloro che rinunciano a mettere i beni prima delle persone. All'inizio del capitolo, no, a metà del capitolo 12 di Luca, versetti 13-15, Luca racconta che uno della folla va da Gesù e gli dice: "Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità." Ma Gesù rispose: "O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?" Io non ci voglio entrare in questa cagnata, perché non sono venuto a ripartire i soldi o gli spazi. E disse loro: "Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede." L'esperienza del resto recente e ancora viva del terremoto, che cosa ci ha detto? Che non solo non possediamo la terra, ma ci siamo sentiti mancare la terra sotto i piedi. Abbiamo sentito la mancanza di stabilità della terra su cui poggiano i nostri piedi e la precarietà di quegli spazi che vogliamo occupare e per cui si innescano spesso molteplici conflitti. Ecco perché in Evangelii Gaudium, ai numeri 122 e 123, Papa Francesco dà un criterio: il tempo è superiore allo spazio. Questo principio permette di lavorare a lunga scadenza, senza l'ossessione di risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Poi andate e leggete per intero questi due numeri, così avete il quadro. E chi è il mite? Il mite è colui che non si affanna ad occupare spazi, semmai si impegna a fare spazio, si impegna a lasciare spazio e investe le sue migliori energie sul tempo. Dice Papa Francesco: il tempo dei processi e dei percorsi. Il mite vive quotidianamente l'esercizio spirituale del dialogo, il tempo del dialogo. Andate a leggere i numeri 136-141 di Amoris Laetitia. Quando è che c'è un vero dialogo? Prima cosa, donare il tempo. Se io ci dedico tempo, dialogo. Se io vado di fretta, non dialogo. Seconda cosa, ascoltare l'altro finché l'altro non ti abbia detto ciò che per lui è importante dirti. Non ascoltare l'altro finché non hai capito tu, ma tu ascolta l'altro finché l'altro non ti abbia detto ciò che lui ritiene importante dirti. La misura non sei tu, è la vita dell'altro, il suo bisogno. Flessibilità, dice Papa Francesco. Io parto da un punto, lui dall'altro, ma in quello che mi dice, anche se non lo condivido, ci starà o no qualcosa di buono? Lo voglio cogliere o no? Lo voglio valorizzare o no? Voglio fare un passo avanti o rimango dove sto? Poi dice Papa Francesco che il dialogo avvenga in un contesto di premura, di attenzione, non solo le parole. E infine dice Papa Francesco che il dialogo, per dialogare bisogna avere qualcosa da dire, aver cura della vita interiore, fare qualche lettura buona, edificante, che ci arricchisce. Non va sempre bene che dico la prima cosa che mi viene in mente. Nel profeta Isaia troviamo queste parole sul servo di Dio: "Ho presentato il dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Questa è la mitezza del servo di Dio. Come intenderla? Non si tratta, sono passi chiaramente che noi cristiani vediamo compiuti in Gesù, li ritroveremo nella Domenica delle Palme, nel Venerdì Santo, come una parola che Gesù ha realizzato. Lui è il servo di Dio. Non si tratta di rassegnazione, di vigliaccheria, di rinuncia a denunciare l'ingiustizia o di accondiscendenza al male. Non è una molle accettazione di ciò che già si fa. Prima di tutto, il servo di Dio non oppone resistenza, ma prima ancora che a chi lo percuote, non oppone resistenza alla parola di Dio. Non si tira indietro nell'ascoltarla, nel custodirla, nel portarla e nel viverla. Dice sempre il profeta Isaia: ogni mattina fa attento l'orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. La parola accolta diventa la sua forza, per cui, dice sempre il profeta Isaia del servo, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Certo, il servo di Dio è scomodo, dà fastidio, c'ha parole pepate, ma non perché c'ha un carattere intrattabile o perché so polemico di mio, non esiste, ma perché porto la parola di Dio. Il servo di Dio ha parole potenti, scomode, pungenti per chi è assuefatto a logiche di potere e di ingiustizia. Ma il primo motivo della sua forza è la completa rinuncia alla violenza e l'assoluto rispetto della persona che ha davanti. Dice sempre il profeta Isaia: non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. La mitezza del servo di Dio diventa determinazione, costanza nel proclamare e nell'impegnarsi per il diritto, cioè, secondo la scrittura, secondo Isaia, è il giusto modo di rapportarsi tra persone e tra nazioni, giusto per Dio, chiaramente, perché è voluto da Lui. Non si tratta del diritto del più forte, né del più potente o del più ricco, ma è il sogno di Dio sull'umanità che chiede che ci si rapporti gli uni agli altri secondo quella dignità che Dio ha dato ad ognuno, secondo il valore immenso di ogni persona, al di sopra di ogni interesse economico o materiale. E questa giustizia di Dio si compie nel condannare senza esitazioni e nell'annullare il peccato da una parte. Dio condanna il peccato, ma nel fare del tutto per salvare il peccatore. Queste parole tratte dai quattro canti del servo di Dio si sono compiute nei racconti evangelici della passione di Gesù. Nella passione di Gesù la mitezza non è solo non reagire, ma Gesù, la passione non è solo le sofferenze subite, è la passione. Cioè Gesù c'ha passione. Allora la mitezza è il fatto che Gesù converte ogni sua energia in passione per la volontà di Dio. Gesù converte ogni sua energia umana, che sono anche le nostre, in impegno per salvare gli uomini. Dio sogna un mondo senza più violenza e suo figlio impiega tutte le proprie forze per non tirarsi indietro nel testimoniare la verità. Una verità che comporta la rinuncia ad ogni forma di potere e di violenza. Gesù non si tira indietro nell'affrontare le conseguenze che questa testimonianza comporta: l'essere traditi, abbandonati, maltrattati, condannati, crocifissi e uccisi. Gesù va fino in fondo. Egli impiega tutte le sue forze per farsi carico di tutti i peccati degli uomini, per farsi carico di tutta la violenza di cui siamo capaci, per inchiodarli sulla croce. E non solo non restituisce violenza, ma dicevamo ieri, addirittura restituisce perdono. Padre, perdonali, non sanno quello che fanno. In queste parole si manifesta la trascendenza di Dio, la sua onnipotenza, che non consiste tanto nel sovvertire le leggi della natura a vantaggio nostro, chiediamo i miracoli, quanto nel ridonarci amore puro, distruggendo del tutto ogni forma di violenza e di peccato. Allora il mite è colui che persegue la giustizia per sé e per gli altri, rinunciando a fare giustizia con le proprie mani, rinunciando a fare giustizia in modo anche violento. Non è vero che il fine giustifica i mezzi per noi, non è vero. Io non posso per un fine giusto ricattare un'istituzione o qualcun altro. Ma il mite affida la sua causa a Dio e chiede a Dio di fare giustizia. La persona mite non è colui che censura la rabbia o non ascolta le proprie ferite, ma è colui che nella preghiera depone la sua rabbia ai piedi di Dio e permette alla potenza dello Spirito del Risorto di trasformarla in energia che ama, che perdona, che si dona, che ricostruisce. La persona mite è colei che impegna tutte le proprie forze per tenere distinti peccato e peccatore, in modo tale da condannare senza tentennamenti il primo e fare del tutto perché il secondo si salvi. In questi esercizi spirituali vogliamo andare da Gesù e imparare da Lui, mite umile di cuore, non opporre resistenza a questa beatitudine, ma lasciarci sedurre da essa, perché la potenza dello Spirito ci permetta di corrispondere a questo sogno del Padre. E questa beatitudine si è incarnata per Pier Giorgio Frassati. Cito un episodio che gli è capitato quando aveva 16 anni. Chi ha mai pensato, nel momento in cui ha ricevuto uno sgarbo, o peggio, subito un furto doloroso, come può essere per un ragazzo quello della bicicletta, a trovare giustificazione per l'autore di esso? Crescentino Rampone, industriale biellese, ebbe la fortuna di assistere di persona a un episodio che lascia perplessi, tanto è vicino in esso il limite della bontà con quello della carità più assoluta. Racconta: ho un solo ricordo di Pier Giorgio Frassati, che non conoscevo personalmente, ma molto bene di vista, perché lo trovavo spesso salendo le stesse scale della casa dove abitavano i miei genitori e il notaio Bellingeri, da cui andava Pier Giorgio perché erano amici. Questo ricordo risale al 1916, quando Pier Giorgio era un giovanottino con i calzoni corti. Per salire dal suo amico Carlo Bellingeri aveva lasciato la bicicletta nel sottoscala, e tanto io quanto mia sorella, ora morta, fummo presenti nel momento in cui egli ebbe la sorpresa di non trovare più il suo velocipede. Rimanemmo ambedue stupiti della sua reazione. Non impreca, non si dimena, ma l'unica cosa che sentiamo uscire dalle sue labbra è questa frase, che da allora non ho più dimenticato: forse era uno che ne aveva più bisogno di me. Potevo quasi essergli padre, e devo dire che lo guardai come si guarda un miracolo. Questo gli capita a 16 anni, però dice Gesù: venite a me. Perché gli capita? Perché, ci testimonia Annetta delle Ani, l'ho visto alcune volte in chiesa. Mi pare ancora di vederlo inginocchiato che pregava in un fervore tanto raro in un ragazzo di 15 o 16 anni. Altra beatitudine, beati i misericordiosi, c'è stata consegnata misericordia et misera. Quando Gesù, capitolo 34 dell'Esodo, passa davanti a Mosè, così si presenta. Il Signore passò davanti a Mosè proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Anche i salmi, ne cito uno, il Salmo 103, fanno eco a questo nome di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è il lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. E la misericordia di Dio si vede anche all'inizio della storia dell'umanità, perché al capitolo 3 della Genesi, versetto 20, dopo che Dio chiama l'uomo a responsabilità, che cosa hai fatto? Il peccato. L'uomo voleva scappare, è chiamato a rendere conto a Dio. Come reagisce Dio di fronte al peccato dell'uomo e di fronte al dilagare del male? Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelli e li vestì. Vestire gli ignudi è una delle opere di misericordia. Il primo a farla è Dio. Chiaramente Dio non approva il peccato di Adamo ed Eva, ma conferma la loro dignità. Li riveste e continua a custodirli. Condanna l'omicidio di Abele. Ma così si rivolge a Caino, impaurito e preoccupato di essere vittima poi della vendetta. Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Ecco, Dio concede un'altra possibilità di vita a Caino. Ristabilita l'alleanza con Noè, perché era satura la storia del male degli uomini, ci vuole un nuovo inizio. Ecco, Dio con Noè fa questo patto. Noè edificò un altare al Signore, prese ogni sorta di animali puri e di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. Il Signore ne odorò il profumo gradito e disse in cuor suo: non maledirò più il suolo a causa dell'uomo, perché ogni intento del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza, né colpirò ogni essere vivente come ho fatto. Capitolo 8 della Genesi, versetti 20-21. Dio acchiara l'inclinazione al male dell'uomo, ma vuole rimanere fedele all'uomo e vuole rimanere fedele alla vita che ha creato. Dio condanna fermamente il peccato, aborrisce il male, e anche le espressioni che troviamo, soprattutto nel Primo Testamento, che parlano di castigo, esprimono questa condanna del peccato da parte di Dio e cercano di ricordare che il male scelto e agito c'ha sempre delle conseguenze, ma le proporzioni, se uno va a vedere quei brani, si sbilanciano sempre verso la bontà e la misericordia di Dio. Il castigo può durare per 3-4 generazioni, ma la sua misericordia è eterna. Il tempo del castigo è infinitamente inferiore a quello della misericordia. Raggiungiamo una vetta di tutto questo nell'esperienza del profeta Osea, capitolo 11, versetti 7-9. Il mio popolo è duro a convertirsi. Chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Voi magari leggete tutto il capitolo 11, anche la parte che lo precede, quando Dio è arrabbiato e promette il castigo, perché è stato tradito. Poi a un certo punto Dio dice: come potrei abbandonarti, Efraim? Come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Poco prima Dio aveva ripercorso il suo tenero amore non ricambiato, la sua esperienza di sposo tradito da questo popolo, e aveva promesso un implacabile castigo: non ritornerò al paese di Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi, li metterò in mano degli Assiri. La spada farà strage nelle loro città, spaccherà la spranga di difesa, l'annienterà al di là dei loro progetti. Proprio mentre medita il giusto castigo da applicare, Dio si commuove, butta via questa prima giustizia e la capovolge nella misericordia. Invece di sconvolgere chi ha peccato e le loro città, è il cuore stesso di Dio che si sconvolge. Dio entra in un combattimento dentro di sé e alla fine prevale l'impeto della misericordia sulla giustizia. La santità di Dio, il suo essere totalmente diverso rispetto all'uomo, non si manifesta nella giusta ira e nel giusto castigo, ma nella sua misericordia. Dio si commuove come un uomo per poi decidere da Dio e decidere un'assoluta e sovrana misericordia. Ricordo opportunamente Papa Francesco in Misericordiae Vultus, quindi la bolla con cui ha indetto il Giubileo, e qui riprende San Tommaso. Non è che un'invenzione sua la misericordia. È proprio di Dio usare misericordia, e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza. E la beatitudine che meditiamo si realizza quindi prima di tutto all'interno di Dio. Beati misericordiosi. Dio, ci crediamo che Dio è felice? Sì, penso. No, ci è stato insegnato nel Catechismo. Dio è felice, no? Però c'è stato anche detto perché non soffre. Invece non è vero, perché poi nel momento in cui Gesù è morto sulla croce, anche il Padre ha sofferto. Anzi, Osea ci presenta il cuore di Dio sconvolto. Però Dio è felice perché, dice Papa Francesco meditando le parabole della misericordia, in queste parabole Dio viene presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono. Dio è felice perché perdona, per questo è felice, non perché è indifferente al nostro peccato o non gli importa niente se no, adesso col terremoto c'è chi ha perso la casa, no? Papa Francesco ha detto Dio piange, è felice perché ama e perché perdona. La misericordia di Dio si manifesta anche secondo un'altra direzione. Quando Dio chiama Mosè, gli dice io sono il Dio di tuo padre, capitolo 3 dell'Esodo, versetti 6-7, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse, ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Ho osservato, il termine originale in ebraico non è l'elicottero che passa e fa le foto, ma Dio dice a Mosè, io sono stato lì. Tu Mosè sei stato allevato a corte mentre i tuoi consanguinei venivano oppressi. Poi un bel giorno sei uscito, hai visto una guardia egiziana che opprimeva un tuo connazionale e hai pensato di risolvere le cose con le tue mani e con la violenza, uccidendo la guardia. Poi che hai fatto? Sei scappato via. Ti sei sistemato. C'hai una moglie, c'hai un lavoro, il tuo suocero Ietro t'ha accolto e ti sei dimenticato di come sta il tuo popolo. Io no, dice Dio. Mentre tu stavi cercando di rimuovere la sofferenza del tuo popolo, io sono stato lì, l'ho condivisa, l'ho fatta mia. La misericordia di Dio è il servizio di Dio alla vita, da Lui creata. Egli non può annullare la vita, non può rinnegare se stesso. Dio vuole la vita. Suscita nuova vita sia perdonando le colpe sia chinandosi sulle miserie e sulle situazioni di sofferenza. Dio si fa portavoce con Mosè e con noi delle grida di chi soffre ed è calpestato nella dignità. Questa misericordia si è fatta pienamente visibile in Gesù di Nazaret, nella potenza con cui ha rimesso i peccati, nella tenerezza con cui ha accolto peccatori e peccatrici, nella disponibilità verso tutte le situazioni di malattia e di miseria che ha potuto incontrare. San Pietro, al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, annuncerà proprio questo. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza a Gesù di Nazaret, il quale passò facendo del bene e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Dio in Cristo ha consacrato anche noi Spirito Santo e potenza. Ci ha dato la sapienza per renderci conto di come siamo stati amati e perdonati in Cristo. Lo dovremmo aver vissuto ieri. Ci ha dato la forza per annunciare la misericordia di Dio, per fare del bene e sanare con la potenza della misericordia. Non siamo onnipotenti, non sapremo risolvere tutti i problemi, ma possiamo sanare i cuori con la tenerezza. Possiamo essere ambasciatori di riconciliazione. Possiamo far sentire le persone amate e cercate sempre, anche nel peccato. Siamo perdono dello Spirito, figli e figlie di Dio, testimoni del risorto, quindi per grazia operatori di misericordia come Gesù Cristo. Allora ecco, la persona misericordiosa percorre due vie. La prima, non la leggo per motivi di tempo, però andate al capitolo 18 di Matteo, versetti 21-35. Sapete la parabola dei due servi? Al primo il padrone condona un debito di 10.000 talenti. Noi siamo quel primo servo a cui è condonato un debito immenso. 10.000 è la cifra più grossa che possa essere scritta con la lingua greca. Il talento era la misura più grande. Un talento è pari a 6.000 giornate lavorative. 10.000 talenti sono pari a 60 milioni di salari quotidiani. Per pagare questo debito, uno avrebbe dovuto lavorare 200.000 anni gratis. Nella vita siamo spesso angosciati per pareggiare. Noi vogliamo pareggiare, non vogliamo debiti. Va bene, a livello economico va bene, io non vi dico fate debiti. Ma a livello esistenziale non funziona. Questa parabola ci ricorda da una parte che è impossibile per noi un pareggio. È impossibile pareggiare i conti con Dio rispetto ai doni che ci ha fatto. È impossibile restituire ai nostri genitori altrettanto quanto il dono della vita che ci è stato fatto. Per farlo dovremmo promettere l'impossibile. Abbi pazienza con me, ti restituirò il debito. La vita ci chiede di vivere nel debito e la fede ci annuncia che Dio colma il nostro debito con il suo amore, che Gesù Cristo ha saldato questo debito con l'offerta della sua vita. Andate a leggere al capitolo 27 di Matteo, versetti 3-10, nella Passione di Gesù, Matteo racconta il suicidio di Giuda. È l'unico che lo racconta. Perché Giuda si sarà suicidato? Molto si è romanzato. Però pensando all'evangelista Matteo, io faccio un'ipotesi, che Giuda ha ragionato così: ho tradito un innocente, sto facendo uccidere un innocente, ho sbagliato, devo pareggiare, vita per vita. Non ha creduto alla misericordia di Dio. Beati misericordiosi, come Dio è felice quando perdona, così il perdono ricevuto rende felici. La misericordia, dice Papa Francesco in Misericordia et Misera, suscita gioia, perché il cuore si apre alla speranza di una vita nuova. La gioia del perdono è indicibile, ma traspare in noi ogni volta che ne facciamo esperienza. Cosa ci chiede Dio dopo averci perdonato? Non ci chiede nulla per sé. Ci chiede di condividere questa misericordia con i nostri debitori. Ma quel primo servo non lo capisce. Uscito, strangola un altro servo che gli doveva 100 denari, 2 giornate lavorative gratis. Quante volte capita, forse anche a noi per primi, che chi ha ricevuto più misericordia si riveli poi più intransigente con le altre persone? Chi è perdonato diventa invece una nuova creatura. Scrive sempre Papa Francesco: la misericordia rinnova e redime, perché è l'incontro di due cuori, quello di Dio che viene incontro a quello dell'uomo. Questo si riscalda e il primo lo risana. Il cuore di pietra viene trasformato in cuore di carne, capace di amare nonostante il suo peccato. Qui si percepisce di essere davvero una nuova creatura. E sono parole che vi invito anche a scrivere. Dovrebbero essere, come dire, il motto della nostra vita ogni giorno. Sono amato, dunque esisto. Non esisto perché me lo merito, perché ho fatto bene, ma perché sono amato. Sono perdonato, quindi rinasco a vita nuova. Sono stato misericordiato, quindi divento strumento di misericordia. Sono amato, dunque esisto. Sono perdonato, quindi riprendo a vivere. Sono misericordiato, divento misericordioso. L'altra direzione, cito solo il brano in cui cammina il misericordioso, è quella delle opere di misericordia. Non a caso Matteo capitolo 25 versetti 31-46: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero nudo, forestiero, no, vi siete presi cura di me. In questo, non lo leggo per motivi di tempo, però Papa Francesco ci ricorda che la misericordia è creativa. Quindi le opere di misericordia nel Catechismo sono sempre scritte allo stesso modo, ma ogni tempo ci chiede di incarnarle in modi nuovi. Se c'è un aspetto su cui la Chiesa è creativa è stata la misericordia. Guardate nella sua storia quante opere di misericordia sempre nuove. Due considerazioni. Il misericordioso tiene insieme giustizia e misericordia. Questo ce lo dice anche Papa Francesco in Misericordiae Vultus. Però ci ricorda che se anche sono due aspetti non in contrasto, ma uniti, se Dio si fermasse alla giustizia, l'abbiamo visto in Osea, cesserebbe di essere Dio. Sarebbe come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. Fermarsi solo alla giustizia diventa patologico. Chi si ferma solo alle regole non sarà mai beato. La giustizia da sola non basta, e l'esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua. Al contrario, chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma l'inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia, ma la ingloba e la supera in un evento superiore, dove si sperimenta che l'amore è il fondamento di una vera giustizia. Secondo aspetto, il tempo della misericordia. A quella adultera colta in flagrante adulterio, il brano a cui si rifà Papa Francesco, si rifà il commento di Agostino a quel brano, Gesù alla fine dice: neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più. Qual è il tempo della misericordia? D'ora in poi. Quando la misericordia guarda la misera, non considera più il suo passato, è un'adultera, ma la considera d'ora in poi. Il misericordioso guarda al presente della misericordia ricevuta in vista di un futuro nuovo, in cui anche questa donna può diventare misericordiosa a sua volta e portatrice di gioia. Molte difficoltà che incontriamo nel perdonare stanno nel nostro pensiero che si fissa sul passato. Rivanghiamo sempre il passato, e ciò che accresce il nostro rancore, e più lo facciamo più ci allontaniamo dal perdono. La misericordia di Dio può guarire la nostra memoria e rilanciare la nostra immaginazione, la nostra capacità di sognare con l'altro e per l'altro. Pier Giorgio Frassati ha incarnato questa beatitudine. Luigi Richieri di lui testimonia questo: non cercò mai i migliori, Pier Giorgio, bensì i peggiori, coloro che stavano messi peggio, coloro che avevano bisogno di lui. Con gli altri, con i migliori, si sarebbe ritrovato in paradiso, cessata la terrena lotta per la conquista delle anime al Signore. In vita c'era troppo da fare perché si perdesse tempo tra i buoni, che come tali avevano poco da dirsi o molto più da fare verso coloro che non lo erano. Ancora, Aldazeio, Lorenzo Brinatti, ebbe modo di notare quale fosse la vera natura caritatevole di mio fratello. È Luciana che scrive. Nella scuola di via Melchiorre Gioia, confinante con il nostro ginnasio, come corpo di uno stesso isolato, erano provvisoriamente alloggiati alcuni bambini veneti scacciati dalle loro case dalla furia della guerra. Ebbene, Pier Giorgio non mancava mai, durante le ore di ricreazione, quelle di ginnastica nel cortile, di accostarsi ai piccoli profughi, commosso e turbato delle loro miserie e delle loro sventure. E ogni volta distribuiva tutto ciò che aveva in tasca, poco o molto che fosse, tra quelle mani sulle quali era già passata, impietosa, la ferocia dei grandi. Quindi stava con i peggiori e si avvicinava, no, a chi era in quel tempo profugo e vittima della violenza. Chi è misericordioso troverà misericordia. Penso che equivale a dire troverà la gioia. Concludiamo con l'invito che viene da questo scritto dell'età apostolica. Rivestiti di gioia, che è sempre gradita a Dio e gli è accetta. In essa si diletta. Ogni uomo gioioso opera bene, pensa bene e disprezza la tristezza. Vivranno in Dio quanti allontanano la tristezza e si rivestono di gioia. Ecco, nel tempo della meditazione potete fermarvi sul capitolo 11 di Osea, Matteo 18, 21-35, Matteo 25, 31, 46. E poi io direi guardare da questo monte le persone a cui ritorneremo, ecco, per ritornarci, io direi, con veramente da misericordiati e come misericordiosi. E l'altro invito non basta un'ora per farlo, ma io mi auguro che ritornati facciamo questo discernimento che serve a noi personalmente, a noi come Azione Cattolica, ma anche alle nostre parrocchie. Cioè, la questione è questa: la misericordia non è solo un fatto personale, c'è chi è più o chi meno misericordioso tra me e le persone. Cioè, quello che ci chiede Papa Francesco, e non ci dà le ricette, è di far diventare la misericordia un criterio di discernimento e di lavorare su questo. Cioè, quando io avvicino le situazioni, le più disparate, anche le cosiddette situazioni irregolari, che significa scegliere secondo la misericordia? Perché questo è un passo che noi non abbiamo ancora fatto. E spesso chi si affaccia alle nostre parrocchie vede da una parte una super organizzazione, c'è sempre tanto da fare, tranne quelle piccolette dell'entroterra. Tante cose da fare, tante regole, ma non si sente accolto, amato, capito, non sente calore, non sente tenerezza. Non basta di non puoi fare la comunione, perché se mi limito a questo tradisco Dio. Posso anche arrivare a dirglielo, ma alla fine di un cammino, quando il suo dolore è diventato il mio dolore. Capite? Cioè, che significa discernere secondo la misericordia? Non significa aprire le maglie, ma non significa neanche c'è la regola. C'è la regola, dice Papa Francesco, le regole, può diventare anche le pietre che quelli stavano per lanciare sull'adultera, eh? O le regole sono per la vita, oppure è complicato, però bisogna che cominciamo a farlo e a provarci.